torniamo a Roma per il saluto, il benvenuto, il bentornato per questa settimana anche al nostro Davide Giacarone per la rassegna stampa. Buongiorno Davide.
Buongiorno, buongiorno, buon inizio di settimana.
Buongiorno Davide, buon lavoro. Allora, oggi partiamo dalle aperture rispettivamente Corriere della Sera e della Stampa. Corriere, sindaci, timori per l'affluenza, grandi città sotto il 40%. Berlusconi dice rivedere il modo di scegliere i candidati. Poi, come detto, c'è la Stampa, cala l'affluenza, caccia agli indecisi. Anche la Stampa riprende le parole di Silvio Berlusconi, che attacca gli alleati: non si scelgono così i candidati, replica la leader di Fratelli d'Italia Meloni, contro di noi un linciaggio. A te.
Sì, naturalmente la replica dell'onorevole Meloni non era quello che aveva appena detto il suo soi-disant alleato Berlusconi, ma diciamo così a tutta la vicenda, cui torneremo a occuparci quando le urne saranno chiuse. Ma insomma, a urne aperte, quello che è stato il capo e oggi è certamente uno dei leader più importanti del centrodestra ha detto: qua bisogna scegliere diversamente i candidati. Non è un bel viatico, diciamo così, nel mentre dovrebbero essere votati. E comunque il riconoscimento che forse il modo in cui vengono scelti non è il più efficace. Però a parte questo e a parte naturalmente tutte le frasi fatte sulla procedura democratica, sulla scelta collegiale, tutte queste cose che poi lasciano il tempo che trovano, la sostanza è che noi andiamo avanti da molto tempo e forse su questo Berlusconi qualche responsabilità ce l'ha. E ci andiamo avanti da molto tempo dicendo: chi è che in questa città può vincere, chi è che in questo collegio può vincere, come si fa ad avere il volto vincente. Ora, se la metti su questo piano e poi cancellando le competenze, le capacità, le idee, eventualmente i programmi, se proprio si vuole andare sul sofisticato, va a finire che poi scegli solamente quello che è capace o quella che è capace di vincere, e qualche caso, che secondo me ricorre anche in questa tornata amministrativa, scegli proprio quello o quella che diciamo è in grado di farti perdere. Solo che non cambia assolutamente niente, perché se scegli i candidati solo per la capacità di vincere o di perdere, poi alla fine vinci perdendo e perdi vincendo, ma le città, i ministeri, la responsabilità del legislatore, tutto questo va allegramente a farsi benedire se la qualità delle persone non porti assieme almeno una traccia di idee, competenze personali e anche di una certa indipendenza di giudizio, il che insomma, diciamo, nel complesso del panorama non sembra essere di straordinaria abbondanza.
Andiamo all'estero, continuando però a parlare di politica nazionale, grazie a Pagina 10, una bella intervista, Pagina 10 della Repubblica, un'intervista al governatore della Sassonia, oggi in Italia Kretschmer della CDU, che ci dice: vedo Giorgetti, Salvini sbaglia sulle alleanze. Che ci dici in merito?
Sono due affermazioni interessanti che fa Kretschmer in questa intervista. La prima è: guardate che oramai appunto in questo caso relativamente alla Lega dice: io ho contatti in questo senso, vedo Giorgetti. Ormai noi dobbiamo considerare che partiti che hanno esclusivamente una base nazionale, cosa che c'è mica solamente in Italia, c'è anche in altri paesi europei, hanno una sorte sostanzialmente dialettale. Perché l'ambito di decisione è guardate tutte le questioni economiche, guardate il recovery, è sostanzialmente europeo, per cui se non hai collegamenti europei, poi sei un fenomeno diciamo folcloristico, locale, ma non riesci a sfondare. E questa è una cosa, una riflessione importante. La seconda, che invece è più di costume, cioè dice, lui è uno dei leader della CDU, cioè il partito della Merkel, dice: abbiamo subito una pesante sconfitta alle elezioni e il cancelliere con ogni probabilità sarà Scholz, cioè l'avversario. E sapete perché è importante questa affermazione? Perché se ogni volta che si vota nessuno perde, poi al giro successivo nessuno cambia. Cioè alla fine, se non ti accorgi che t'hanno suonato, diventi uno veramente che perde il senso della realtà e pensa di potersi ripresentare per la rivincita, e tutta la storia politica diventa la rivincita della volta perdente della scorsa precedente volta precedente, cioè, insomma, adesso ce la posso fare però poi alla fine non cambi nulla, insomma, ecco, quindi ammettere le sconfitte è una cosa importante.
Rientriamo in rassegna stampa parlando, come anticipato, di scuola.
Sì, di scuola nello specifico appunto di questi banchi, siamo a pagina 14 del Corriere della Sera, questo è il titolo: grandi e pericolosi, ritirateli, un virgolettato, il nuovo flop dei banchi antivirus, fuori dalla norma antincendio 110.000 postazioni in 136 scuole, l'operazione costerà 172.000 euro.
Sì, appunto. Il costo dell'operazione dell'acquisto di questi banchi non a norma 7.300.000, cioè adesso... Vabbè che diciamo, le stagioni si superano, poi gli errori, tutti commettono errori, non è che questa storia dei banchi a rotelle rimarrà in qualche modo nella nostra memoria, perché è difficile immaginare una cretinata più cretina delle banchi a rotelle, cui si aggiunge, non lo sapevamo, non ce ne eravamo accorti, perché l'acquisto di banchi che prendono fuoco e per questo ovviamente non sono a norma. Il ministro è sempre lo stesso, Azzolina, il commissario è sempre delegato all'acquisto, è sempre lo stesso, Arcuri, nessuno dei due ha più la responsabilità che aveva in quel momento, però misuriamo noi la distanza che c'è tra quello che stiamo vedendo adesso e quello che abbiamo visto nel nostro recentissimo passato, e che, per essere chiari, non era un'imposizione dei politici o dei politicanti o dei poteri occulti, era esattamente quello che gli italiani avevano scelto. Quindi qualche volta uno la mattina si guarda allo specchio e dice: ma forse da qualche parte ho sbagliato.
Allora Davide, continuiamo a parlare di scuola, lo facciamo dalla prima pagina del Sole 24 Ore. Italia record, arrivano insomma cattive notizie per l'istruzione italiana dalle statistiche internazionali. Perché? Perché secondo l'UNESCO, con le nostre 38 settimane, siamo tra i paesi che hanno chiuso di più le scuole in Europa per colpa della pandemia.
Sì, in realtà il titolo è un po' forzato, perché non si tratta di un record, purtroppo c'è anche chi è riuscito a chiudere le scuole più a lungo, e le 38 settimane dell'Italia pareggiano le 38 settimane della Germania. Però al di là di questo, e poi bisogna anche aggiungere che, insomma, se uno non ha perso la memoria, che quando la pandemia è arrivata in questa parte del mondo, cioè in Europa, l'Italia è stata la prima. L'Italia è stata la prima, e questo ci ha, e quando abbiamo noi fatto le prime chiusure, ve lo ricordate, i commenti per francesi e spagnoli erano: vabbè, ma chissà per gli italiani stanno esagerando. Di lì a un poco si è chiuso tutto, quindi noi qualche giorno, qualche settimana in più ce la siamo purtroppo guadagnata in quel modo lì. Il tema comunque non è questo, il tema è che nel corso di quelle 38 settimane si è messo in scena un vuoto che è stato riempito molto spesso dall'entusiasmo, dalla capacità, dall'inventiva dei docenti e dalla costanza e buona volontà degli studenti. Dove queste cose però non ci sono state, il vuoto è rimasto vuoto, e a questo bisogna provvedere adesso che finalmente si è nuovamente in classe, non perché debba tornare la pandemia, ma perché quel vuoto digitale è assolutamente inammissibile.
E allora andiamo a pagina 13 della Repubblica, parliamo di nodi dell'economia, in particolare pensioni e inflazione, servono 4 miliardi per le rivalutazioni, questa è l'analisi sui conti pubblici, Davide.
Allora, c'è qualche segnale di inflazione, in realtà il 3.2 medio registrato nell'Unione Europea, ma insomma ci sono punte del 6% per esempio in Germania, il 3.2 è spinto in grande parte dai prodotti energetici, petroliferi. Senza quello l'inflazione sarebbe ancora molto più contenuta. E però non c'è dubbio che la spesa che viene fatta a debito e la spinta allo sviluppo portata dall'Unione Europea dovrà portare, in un certo senso è auspicabile che porti anche qualche segnale di inflazione in più. Per un paese fortemente indebitato come l'Italia, l'inflazione è un bene, diciamocelo. Ovviamente stiamo parlando dell'inflazione razionale, di un'inflazione nell'ordine del 2, 3, 4%, ma non nell'81 avevamo il 21%, quella non è inflazione, è come dire la temperatura, dice: beh, c'ho 37,2, sì, una cosa è 37,2, una cosa è 43, cioè quella è una cosa patologica. Quindi a noi indebitati un po' ci fa comodo un po' di inflazione, perché diminuisce il valore del debito. Però attenzione, perché noi abbiamo una serie di meccanismi giusti, equi, sani, di adeguamento al costo della vita, per esempio le pensioni, e a questo giro l'inflazione che c'è ci costa collettivamente 4 miliardi per portare le pensioni a quella capacità d'acquisto. Ricordiamoci però cosa successe negli anni 70. Cioè, se tu leghi troppo qualsiasi cosa all'andamento dell'inflazione, ci arrivi un punto in cui quel meccanismo di adeguamento a sua volta alimenta l'inflazione. E poi si dovette chiamare un referendum che fu fatto contro il punto unico di contingenza, che sembrava impossibile gli italiani votassero contro l'adeguamento dei salari automatico all'inflazione, e invece lo fecero, perché vedete, talora esiste anche la razionalità e ci si rendeva conto che quei meccanismi erano sbagliati. Quindi ad oggi quell'adeguamento alle pensioni è corretto, però ricordiamoci fin da oggi che non sempre l'adeguamento è un rimedio, potrebbe essere un guaio.
Davide, se guardiamo un po' le prime dei quotidiani oggi, in realtà molte di queste riportano delle foto dove ci sono delle fiamme. Sono due gli eventi di queste ultime ore: e a Milano l'aereo sul palazzo con 8 morti ovviamente in mezzo alle fiamme, e poi a Roma che è bruciato il ponte, era diventato la casa dei clochard. Questo riporta Repubblica, ma anche Il Messaggero per esempio sulla sua prima pagina con le immagini dell'incendio a Milano, alle porte di Milano, titola strage di famiglia. Appunto, alle porte di Milano un aereo privato precipita su un parcheggio, 8 le vittime, e poi c'è questa figura del miliardario romeno che viveva nell'ombra, che è deceduto per l'appunto, e poi c'era anche un bimbo di un anno in questa tragedia di ieri.
Allora, sull'aereo che è caduto a Milano naturalmente c'è un'inchiesta, si cercherà di capire cosa è successo. È venuto giù come un sasso, quindi qualcosa è successo, non ho idea se ha i motori o dentro la cabina, comunque qualcosa è successo, lo sapremo, però rientra nella categoria disgrazie. Quello di Roma non rientra totalmente nella categoria disgrazie, perché c'era una vita parallela sotto quel ponte che probabilmente ha innescato la cosa, ma anche se non avesse innescato l'incendio, comunque quella è roba che non è tollerabile. Non è solamente sotto il ponte di ferro, se andate sulla Flaminia trovate cose dello stesso genere, cioè delle vite di accappamenti sotto i ponti. Non è una esclusiva di Roma, per intenderci. Se uscite dalla stazione di Milano e andate verso il centro, i primi portici che incontrate sono a loro volta degli accampamenti. Ora, non è che si tratta di dire queste cose vanno completamente, diciamo, risanate e prosciugate perché non si deve tollerare il disordine o la sporcizia. Intanto perché non si vede perché tollerare il disordine e la sporcizia, in effetti. E poi perché comunque chi è in quelle condizioni non deve essere compatito, deve essere rimosso perché vive in condizioni disumane. Cioè, se anche per un banale principio di umanità non puoi consentire che si viva in quel modo. E se si tratta di persone in difficoltà, non possono che essere aiutate. Se si tratta di persone che hanno scelto quel modello di vita, non possono che essere indotte a cambiarlo. Se si tratta di persone che non devono neanche starci in Italia, non possono che essere indotte ad andarsene. Ma non è pensabile che si tollerino quei mondi paralleli, perché quei mondi paralleli sono già in sé intollerabili, e comunque talora poi esplodono delle infezioni oppure degli incendi.
Davide, cambiamo decisamente argomento. C'è uno studio, pagina 23 di Repubblica, che occhio e croce non fa per te, magari insomma molti altri ascoltatori non ci si identificheranno troppo. Troppo tempo libero non rende felici, mai più di 2 ore, questo è lo studio che ci propone Repubblica, perché oltre le 5 ore di tempo libero ci si sente improduttivi e si fa più forte il senso di avversione all'ozio.
Tu dici, ma secondo me è il segno che c'è molto tempo libero anche l'università, in questo caso è l'Università della Pennsylvania, che non avendo altro da fare si sono messi a fare questa ricerca e hanno appurato, diciamo, che sarebbe bene il tempo libero non superi le 2 ore. In realtà, insomma, mi pare una sciocchezza che però dentro di sé contiene una verità che conosciamo tutti benissimo, e cioè che non fare un accidente nella vita è terribilmente noioso. Cioè, il tempo libero ha un senso perché c'è il tempo occupato. Le vacanze hanno un senso perché normalmente lavori, perché se non fai niente, ricordate la vecchia battuta di Marchionne, che era straordinaria, nel corso della convention, disse: sì, adesso voglio andare in vacanza, disse: ma in vacanza da che? È difficile andare in vacanza se non fai niente, così come è difficile avere tempo libero se non hai tempo occupato. Quello che dobbiamo metterci in testa è che il tempo occupato non è tempo buttato via o tempo che ci è stato sottratto in cambio di una pagnotta, è anche quella parte della vita, e senza il tempo occupato la vita sarebbe terribilmente vuota. Poi, per carità, ci sono quelli che riescono a nutrire l'anima guardando le stelle, ne siamo tutti ammirati. Però se penso alle stelle, a parte la politica, mi viene in mente Cronin, e uscimmo il cielo a guardare, cioè quello era Dante, uscimmo a rivedere le stelle, però sì. E le stelle ci stanno a guardare, era una storia di minatori, cioè per apprezzare le stelle dovevi aver lavorato sottoterra.
Assolutamente. Allora, in chiusura, andiamo sul giornale a pagina 16, l'articolo dedicato a Tapì, il folle uomo d'affari che non ha mai perso tempo, morto a 78 anni per un cancro, dal calcio al carcere, passando per il cinema e politica, addio al grande fanfarone e imprenditore visionario.
Ma appartiene molto alla nostra storia collettiva degli anni 80, ed è una storia che andrà riraccontata un po' per intero, di questi personaggi straordinari. Tapì è stato un personaggio straordinario nella vita, ha creato moltissima ricchezza, ne ha bruciata almeno altrettanta, ha vissuto anche un'avventura politica, ha vissuto la galera, ha vissuto il riscatto, ha scritto libri. Però quegli anni Ottanta sono stati anche l'emergere di una classe di capitalisti, di ricchi che vogliono sfondare. Tapì scalò l'Adidas, prese una squadra di calcio, fece di tutto, fece cinema, poi diventò lui stesso attore teatrale. Volevano sfondare e non erano figli delle famiglie, non erano i discendenti dei feudatari. Gli anni Ottanta sono stati molto più liberali e molto più liberi di quanto non si vada raccontando oggi. E avrebbero dovuto regalarci non tanto il moralismo che ancora si vede nel commentare la morte di Tapì, quanto un'affezione alle regole, perché naturalmente è bellissimo che la ricchezza non sia nelle mani solamente di quelli che la ereditano, ma quelli che la costruiscono devono poterlo fare all'interno di regole riconosciute, se no poi si passa alla pirateria, che è un'altra cosa.
Grazie come sempre a Davide Giacalone per i suoi commenti e le analisi sulle notizie di oggi. Noi ci ritroviamo domani mattina, come sempre intorno alle 7:10. Intanto buona giornata e buon lavoro.
A domani e buona radiovisione a tutti.
Apriamo la nostra ricca pagina sportiva, partiamo subito dalla MotoGP e quindi in diretta con noi Max Biaggi. Buongiorno Max.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno, bentornato.
Buongiorno, allora Max, se per te va bene partire subito dal Gran Premio, che GP è stato quello di Austin in Texas con il ritorno alla vittoria di Marc Marquez?
Beh, è stato un bel Gran Premio, tante le polemiche sull'asfalto che era molto rovinato, tante sconnessioni, dunque piloti non felici, però alla fine è stato un Gran Premio che ha coronato di nuovo il vincitore, il più forte su quel tracciato di sempre, che è Marc Marquez. Ha fatto una gara bella perché è partito in testa e c'è sempre rimasto, dunque ha espresso il suo ritmo, la sua tenacia, soprattutto dopo un anno dell'incidente, tornare a dominare è la cosa più bella per un pilota, dunque lui è tornato. Però purtroppo per lui, alle sue spalle c'è il capolista, che è comunque questo ragazzo di 22 anni, Fabio Quartararo, che difende la sua leadership. Bagnaia terzo, all'ultimo è riuscito a recuperare, purtroppo per il suo campionato si mette dura, perché Fabio è molto competitivo ed è sempre competitivo, dunque sarà difficile poterlo battere nel finale del mondiale.
Max, lo accennavi tu, è stato davvero un fattore così rilevante l'asfalto sul circuito, perché abbiamo assistito a diverse cadute?
Assolutamente sì, è ridetto che è il peggior asfalto di tutte le piste che ci sono nel mondiale. Non so perché, magari perché ci fanno altri tipi di corse, a volte anche corrono i camion, rovinano l'asfalto sconnesso, ma poi c'erano delle crepe proprio sull'asfalto che davano fastidio nel guidare una moto. Poi immaginiamoci, queste moto sono da corsa, sono rigide, non sono come il moto stradale, dunque sentono ogni piccola asperità dell'asfalto.
Come sempre, prima di salutarci vogliamo anche un aggiornamento sul Max Racing Team, com'è andata?
I ragazzi hanno sofferto in questa gara un po' più del solito. Romano Fenati e ha chiuso 11esimo, ma stava recuperando. Purtroppo la gara è stata sospesa, c'è stato un bruttissimo incidente, non so se l'avete visto, le moto che sono decollate sul rettilineo, per fortuna illesi tutti, però l'incidente è stato brutto, speriamo di non vederne più così. L'appuntamento adesso a Misano, il prossimo Gran Premio.
Bene, grazie allora Max Biaggi, inviato e commentatore speciale di RTL 102.5, a prestissimo.
A voi.
Grazie,
ciao.
Naturalmente, ciao Max, grazie mille per, anche per la solita sveglia con noi al mattino intorno alle 7.45, ma come dicevamo c'è anche il calcio, Roberto.
Esattamente, tra pochissimo ne parliamo con abbiamo un altro
ne parliamo,
ospite,
sì, scusate, con un ospite, devo
Giancarlo
dire,
Padovan,
che torna a trovarci, Giancarlo Padovan, sì. Già collegato con noi, buongiorno Giancarlo, grazie.
Buongiorno.
Allora, facciamo il punto su questa giornata di Serie A, se sei d'accordo, partendo dal derby Torino-Juventus. La Juve torna a vincere, vince 1-0, insomma c'è un Allegri che probabilmente e finalmente per i tifosi sta ritrovando un po' la sua squadra.
Sì, diciamo che ha imposto la sua vecchia Juve, cioè una Juve di sofferenza, una Juve di contenimento, una Juve che colpisce in contropiede, una Juve che sa soffrire, e quindi una Juve allegriana in tutti i sensi. Certo, molto lontana dalla vetta della classifica, ancora 10 punti, ma dal punto di vista del gioco di Allegri è stata ritrovata.
E a questo punto però non possiamo esimerci dal commentare questo Napoli incredibile.
Sì, ora le partenze sprint non sono una novità assoluta. Mi ricordo che Garcia della Roma partì con 10 vittorie consecutive e poi non vinse lo scudetto. Però il Napoli è diverso. Il Napoli secondo me ha le caratteristiche per vincere lo scudetto. Ieri non ha fatto una prestazione brillantissima, ha un po' sofferto, anche perché la Fiorentina è una signora squadra, però queste prime 7 giornate dicono che il Napoli ha tutti i mezzi per vincere lo scudetto, ha battuto la Juve, non ha passaggi a vuoto e spesso vince il remonta.
E in chiusura invece un commento sulla Lazio di Sarri, 2 vittorie, in particolare quella nel derby e poi il tracollo contro un Bologna che ha meritato, quello guidato da Sinisa Mihajlovic. Ma come si spiega appunto questa sconfitta totale, un 3-0 netto per la squadra di Maurizio Sarri?
Ma Sarri mette in parte in relazione la sconfitta di Bologna con l'aver giocato giovedì sera con la Lokomotiv, però poi a un esame più dettagliato si capisce che la squadra era scarica, era spenta, non aveva niente da dare, e ora bisogna capire se è un problema motivazionale o un problema fisico. Io credo più motivazionale. La Lazio, che era un pochino imborghesita nelle ultime 2 partite, pensava di andare a Bologna a fare un boccone solo della squadra avversaria, e invece si è trovata una squadra reattiva, una squadra vogliosa, una squadra che aveva cambiato anche sistema di gioco per controbattere gli attacchi avversari. Ma in realtà la Lazio ha attaccato pochissimo, ha attaccato solo il Bologna, e questa era una scopola un po' allarmante, ecco, per Sarri, per il suo gioco e per il progresso che stava facendo la Lazio, che improvvisamente si ferma.
Ecco, il Milan batte l'Atalanta e resta in scia, 2-3 il risultato finale della partita di ieri. Prospettive dell'Atalanta, parliamo anche di lei?
L'Atalanta è un po' in ritardo come la Juve, nel senso che ha gli stessi punti, ha perso troppe partite, ha perso con la Fiorentina, ha perso ieri, poteva vincere a Milano con l'Inter, invece ha pareggiato 2-2. Le prospettive sono di un campionato di vertice, perché al quarto posto all'Atalanta mancano solo 4 punti e siamo solo alla settima. Però se parliamo di scudetto non la vedo attrezzata come il Napoli e il Milan.
E l'Inter?
L'Inter benino sul piano del risultato, perché è andata comunque a vincere a Sassuolo una partita che stava perdendo, però ha già 4 punti di ritardo, non sono tanti ma non sono neanche pochi, alterna dei pessimi primi tempi e degli ottimi secondi tempi, vince spesso in rimonta come il Napoli, ma per vincere a Sassuolo ha avuto bisogno di un cambio radicale. Quattro cambi al 56esimo non si ricordavano da tempo, io francamente non me ne ricordo mai. Vuol dire cambiare mezza squadra, vuol dire che forse la formazione scelta da Inzaghi all'inizio non era quella giusta. Comunque l'Inter c'è ed è insieme a Napoli e Milan. Sì. Io però Napoli e Milan li vedo
favoriti
leggermente, penso che saranno loro a contendersi lo scudetto.
Bene. Allora, grazie per questo punto del lunedì a Giancarlo Padovan per essere stato con noi. Grazie mille, ci sentiamo
grazie
molto
voi,
presto.
Adesso ci occupiamo di un tema che ci riguarda in qualche modo, in maniera diretta, ma in realtà riguarda molto il mondo della comunicazione dei media. Venerdì scorso sono state presentate quelle che sono state poi definite le linee guida relative all'integrazione dei sistemi di misurazione delle audience, una vicenda che è sotto i riflettori da molto tempo per il settore dei media e quindi di conseguenza anche della pubblicità. E allora è con grande piacere che accogliamo su RTL 102.5 il presidente di UPA utenti di pubblicità associati, Lorenzo Sassoli. Grazie per essere tornato sulla nostra emittente, presidente. Buongiorno.
Grazie a voi, buongiorno.
Buongiorno
a voi e a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno presidente. Allora, misurare in modo omogeneo e trasparente le audience, quindi chi sono le persone, quante sono le persone che ascoltano, che fruiscono dei vari contenuti dei media, attraverso diversi step come illustrato da queste linee guida, quindi decidere chi fa queste ricerche e naturalmente il metodo in cui queste ultime avvengono. Ci aiuti a capire che cosa prevedono queste linee guida che voi avete presentato, presidente Sassoli, a lei.
Innanzitutto bisogna premettere che siamo in una situazione di complessità mai vista. Oggi in Italia ci sono circa 130 milioni di device che gli italiani utilizzano. L'offerta degli editori è sempre più ibrida, TV e digitale, carta stampata e applicazioni, radio e podcast. E quindi è una frammentazione, ci troviamo davanti a una frammentazione e a una complessità senza precedenti. E poi, come ho ascoltato prima, siamo effettivamente tutti in rete e quindi abbiamo bisogno di adeguare le ricerche a questa realtà mutata, diciamo, questa nuova realtà. E per farlo lo dobbiamo fare ricercando delle metriche che consentano delle rilevazioni che siano omogenee per analizzare a fondo i comportamenti delle persone.
Quindi si tratta fondamentalmente di un adeguarsi, cioè questa esigenza di trasformazione, di rivoluzione, nasce dalla necessità di adeguarsi al subentro dello streaming in maniera così prepotente all'interno del panorama della diffusione dei media, fondamentalmente.
Certamente lo streaming, cioè diciamo internet ha ibridato tutti i sistemi di comunicazione, dalla vostra radio alla televisione, come stiamo vedendo in questo momento col calcio, a tutti i mezzi, compresi i quotidiani, che oggi vengono letti in gran parte su internet. Quindi il nostro obiettivo è quello di analizzare il comportamento delle persone, cercando di capire a fondo come queste persone si espongono ai diversi mezzi, e questo spesso avviene in maniera contemporanea, perché oggi non è che ci esponiamo ad un mezzo solo alla volta. Guardiamo una partita in televisione, magari col tablet sulle ginocchia, o col telefonino mandiamo messaggi a qualcuno. Quindi realtà molto complessa che rende le ricerche difficili, ma nello stesso tempo dà una grande opportunità per contattare le persone con i mezzi giusti, il linguaggio adeguato, i tempi più consoni a questa fruizione che, detto in inglese, è always on, cioè siamo sempre connessi.
Assolutamente, assolutamente sì, dottor Sassoli. Ecco, lei ha spiegato molto bene quanto è complesso in questo momento portare verità in questi dati, cioè che siano il più vicini possibile alla realtà. Avete già individuato delle strade per farlo? Servono più società, servono più indagini, servono più, oppure serve una mente unica che poi invece distribuisce?
Questo non lo sappiamo ancora. Quello che noi adesso abbiamo fissato sono dei principi generali ai quali, diciamo, abbiamo parlato di metodo per ora, abbiamo parlato del come e non ancora del chi fa che cosa. Esistono già delle società, Auditel, Audiweb, Audipress, che realizzano queste ricerche. Il problema è che ciascuna di queste società ragiona per i fatti propri, mentre invece dobbiamo mettere a sistema il discorso delle ricerche, che poi siano una, due, cinque società diverse, e questo è meno importante, sarà una conseguenza del lavoro che faremo nel prossimo anno, seguendo quelle che sono le direttive dell'authority, cioè l'autorità sulle comunicazioni, che sono molto precise in questa direzione.
Ecco, dottor Sassoli, siccome di questi temi si parla già e di questo progetto si parla già da un po', si può dire insomma che la compattezza in questo caso può essere la chiave di volta per farlo qui e ora, nel senso non c'è più tempo da perdere, non possiamo più parlarne in eterno, serve una misurazione effettivamente oggettiva e soprattutto serve che tutti siano d'accordo e che magari si pensi un po' di meno, no, al proprio interesse, ma si faccia rete per avere un sistema oggettivo.
Sì, dovremmo arrivare sicuramente a dei compromessi, perché le esigenze dei diversi mezzi non sempre sono identiche, e quindi è un po' compito dell'UPA, cioè dell'Associazione degli Investitori Pubblicitari, insieme all'Associazione delle Agenzie di Pubblicità, di tenere insieme, perché noi siamo un po' super partes, nel senso che il nostro interesse è misurare i comportamenti delle persone. E quindi abbiamo aperto un tavolo a cui tutti hanno partecipato volentieri, e quindi io sono fiducioso. Ci metteremo qualche mese, ma non di più.
Grazie Presidente per essere stato con noi questa mattina. Grazie,
grazie a voi, grazie.
Torniamo sulla strettissima attualità, sulla cronaca per la precisione, con quello che è stato definito in molti titoli questa mattina l'inferno vicino Milano, questo aereo che si è schiantato su un tetto con 8 morti, tra i quali anche un bambino. Il velivolo era diretto a Olbia ed è precipitato dopo il decollo per un guasto al motore, o comunque queste sono le prime ipotesi, ma vogliamo provare a capirne di più con il presidente dell'Associazione Nazionale Piloti, Marco Veneziani, che ci ha raggiunti in diretta e che ringraziamo. Buongiorno Veneziani.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Buongiorno, grazie a lei per questi minuti che ci dedica. Allora, torniamo a ieri, alle 13.07 di ieri, ovvero 3 minuti dopo il decollo dall'aeroporto di Milano Linate, questo piccolo aereo inizia non solo a discostarsi dalla rotta prestabilita, ma anche a inviare dei parametri anomali. Oggi ci aiuta un po' il Corriere della Sera, che parla, senza citarle naturalmente, perché queste fonti dell'aeroporto di Linate chiedono l'anonimato, e ci aiuta insomma con queste parole: perché avete deviato? Per evitare una turbolenza? Questo è quello che avrebbero chiesto gli uomini radar del centro di controllo di Linate, che gestisce il traffico nei cieli. La risposta è no, non abbiamo deviato per evitare una turbolenza. Da lì il vuoto. Che cosa può essere accaduto, Veneziani?
Ma guardi, premesso che è molto presto per poter dare, diciamo, delle certezze, perché si sa ancora troppo poco. Comunque, lì può essere successo due o tre cose, a mio avviso. Allora, tanto si potrebbe essere un malore del pilota, perché lì quello è un bel aereo, anche se piccolo è un bel aereo. È decollato, ha fatto la normale uscita da Linate, ha girato a destra per poi portarci sulla rotta per andare in Sardegna. E a un certo punto c'è stata una virata, come dite voi. Praticamente era alto, ma sopra l'aeroporto. Allora, potrebbe esserci un malore, potrebbe esserci una avaria all'aereo, e facciamo l'ipotesi che piantasse un motore, l'unico motore che ha, perché quello è un aereo monomotore, e a quel punto, in quella posizione, l'unica cosa che poteva fare è cercare di rientrare sull'aeroporto di Linate, perché lui praticamente era alto vicino a Linate, quindi magari potrebbe aver fatto una manovra molto azzardata, una grande virata e magari magari l'aereo, diciamo quello che noi diciamo in gergo, se l'è messo per cappello, voglio dire, ha fatto una grande virata e ha perso il controllo dell'aeroplano, perché poi insomma non è che parliamo di un pilota che c'era 20-30 mila ore di volo, insomma.
Quindi, certo, potrebbe esserci quindi anche
il miliardario che si portava l'aereo da solo, voglio dire, per carità, magari era il pilota più bravo del mondo, eh. Quindi ancora è molto presto per dirlo.
Abbiamo detto potrebbe appunto essere stato un errore del pilota, un malore, una questione quindi umana, ma anche c'è la possibilità che si sia trattato di un malfunzionamento del velivolo. Allora mi chiedo, ma i velivoli prima del decollo non dovrebbero essere sottoposti a un ciclo di manutenzione o comunque di verifiche?
Sì, sì, certo, i velivoli prima di ogni volo fanno certi tipi di controlli. Uh-huh. E ogni tante ore ne fanno anche altre, però come tutte le cose, anche se fai controlli si può rompere, se lì si rompe un motore, pianta un motore, rimane senza il motore, col motore, e quindi non è una cosa semplice riatterrare, voglio dire.
Senta Veneziani, lei sicuramente grande pilota, esperto in Alitalia per 30 anni.
No, grande no, però volato per 30 anni.
Sicuramente di grande esperienza, questo lo possiamo dire, ce lo consente.
Sì, quello sì.
Ha volato
15.000 ore di volo.
Appunto, ecco, appunto. Lei è capitato anche di volare presumibilmente su velivoli piccoli, insomma un po' come questo
sì.
che abbiamo visto. Ecco, lei immagina la volontà in quel momento del pilota, calandosi un po' anche nei suoi panni, di salvare il possibile, perché una volta che uno sta cominciando a immaginare che andrà a cadere su dell'abitato, evidentemente c'è lo sforzo immane per evitare di fare vittime, insomma la maggior si cerca di salvare il più possibile vite umane, immaginiamo, no? quando si è in questa situazione. Lei nelle scene che ha visto ha immaginato qualcosa del genere da parte di questo pilota?
Sì, sì, io immagino una cosa, io penso che magari potrebbe avergli piantato motore e lui come prima cosa ha pensato di vedere come rientrare sull'aeroporto di Linate e non ultimo cercare anche di non cadere in un posto che fai un bel dramma se cadi in un centro abitato.
Certo, e poi insomma la circostanza, veramente quel frangente estremamente fortunato in questa tragedia che ha provocato 8 vittime, cioè il fatto che in quel deposito non solo non ci fosse nessuno perché era domenica, come abbiamo ipotizzato seguendolo da qui ieri in redazione su RTL 102.5, ma proprio perché quel deposito era in manutenzione, un deposito dell'ATM. Grazie a Marco Veneziani, presidente dell'Associazione Nazionale Piloti, staremo a vedere nelle prossime ore, ricordiamo la Procura di Milano procede attualmente per disastro
grazie
colposo. Grazie, presidente. Grazie.
Ci ha raggiunto per analizzare i fatti del giorno Claudia Fusani. Buongiorno Claudia, un piacere averti qui con noi questa mattina.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Fusani, grazie per questi minuti che ci dedica. Allora, naturalmente tutti noi lo stiamo facendo da diverse ore, rispetteremo il silenzio elettorale, ricordiamo, lo avete sentito nelle news, si vota fino alle 15 di oggi, però insomma la domanda ce la possiamo fare e ce la siamo fatti anche ieri all'indignato speciale. Allora, nell'epoca del tweet, della comunicazione veramente istantanea che viaggia anche e molto in rete, il silenzio elettorale ha ancora senso, oppure come dire è una ponderanza che stona un po' con i tempi moderni?
Ma guarda, assolutamente una cosa assolutamente priva di senso. Ti dico solo questo: in questi giorni sono successi alcuni fatti di cronaca molto importanti, ad esempio a Roma questo ponte che purtroppo è stato bruciato, si stanno cercando le cause ovviamente, ma è chiaro che diventa, ieri su questo ponte è stata fatta campagna elettorale, perché sono stati fatti alcuni attacchi alla sindaca in carica da parte di coloro che vorrebbero diventare sindaci, perché ovviamente è stata attaccata l'incuria della città e quindi l'abbandono, e quindi tutto questo è diventato motivo per dire, tant'è che poi ad esempio ieri sera c'è stato uno scontro fortissimo con Conte, l'ex presidente Conte, che è intervenuto in difesa della Raggi, perché dicendo proprio questo, così non si fa, in questo modo si viola costantemente il silenzio elettorale. Allora, per venire alla tua domanda, il silenzio elettorale di questi tempi, tra i social, tra tutto quello che abbiamo, insomma tra tutti i media che abbiamo, ormai abbiamo mille modi di informarsi, e poi la cronaca, perché ripeto, ieri sono stati fatti di cronaca, poi ce ne sono stati altri, alcune notizie che non ci sono uscite, ne dico una perché è stata particolarmente gustosa. Pare che i famosi banchi a rotelle della scuola, delle scuole, ve li ricordate, siano stati ritirati, un lotto molto importante, circa 9.000 pezzi, perché non rispettavano le norme, alcune norme di sicurezza, quindi ritirati in grande urgenza. Capite, insomma, come si fa a parlare di silenzio elettorale? Se c'è la notizia, è chiaro che la notizia in questo momento viene letta, come sempre del resto, in chiave politica.
Anche in chiave politica. In realtà poi andiamo sui numeri invece i timori possono essere di altro tipo, perché c'è un'affluenza effettivamente un po' bassa, stiamo parlando di grandi città sotto il 40%, e c'è anche Silvio Berlusconi che interviene e dice che bisognerebbe rivedere il modo di scegliere i candidati. Ecco, che riflessioni ci fanno fare queste due questioni? I numeri da un lato un po' bassi e la possibilità di rivedere la modalità di scegliere i candidati?
Ma allora, i numeri, attenzione, perché l'altra volta si era votato in un giorno solo, adesso votiamo, c'è anche tutta la mattinata fino alle 15, ricordiamo i seggi sono aperti fino alle 15, quindi i numeri vediamo alla fine, io non voglio fare alcuna previsione su quello. Devo dire, da dire la verità, che vedendo tante code di persone che andavano a richiedere il certificato elettorale scaduto, mi stupisce un po'. Ieri è stata una bella giornata, ancora c'è quest'estate che si allunga, vediamo quello che succede oggi per quello che riguarda i numeri e l'affluenza. Mi è sembrato un voto abbastanza sentito e partecipato. I candidati è una scelta che hanno fatto i partiti. Ora adesso anche qui non si può fare nomi e non si possono, quindi devo stare attenta io per prima, insomma. Però è abbastanza difficile. Però è chiaro, ci sono alcuni candidati che hanno deciso di candidarsi fuori dai partiti, fuori dai partiti, e hanno fatto una campagna elettorale, secondo me, importante, giusta, piena di contenuti, eccetera. I candidati scelti dai partiti, purtroppo, scontano il fatto che sono stati individuati in ritardo, spesso e volentieri, scontano il fatto che non sono esattamente magari ovviamente stiamo parlando delle grandi città, perché nelle piccole città non è così, attenzione, quindi ci sono due partite diverse, secondo me. Le grandi città, che poi sono sei sostanzialmente, Torino, Trieste, Bologna, Roma, Napoli. Ecco, queste grandi città, e ovviamente mi sono invitata a Milano, dove siete voi, scusate, su queste grandi città c'è da fare un ragionamento, che è quello, se sono cercati alcuni candidati simbolo, questa scelta è passata attraverso i partiti, e i partiti hanno scontato, come capita spesso, di alcuni problemi interni, chiamiamolo così. Chi ha potuto candidarsi libero dalla griglia del partito di riferimento con una propria lista, magari è svantaggiato perché avrà una lista sola, però sono le campagne elettorali più belle, perché ripeto, ricche di contenuti, ricco di contatto con le persone, e sarebbe, cioè, quello che dovrebbe fare il sindaco. Se posso dire ancora una cosa, questo Prego. Voto amministrativo è stato caratterizzato molto dalla politica, cioè il peso della politica e quindi anche il peso che questo voto avrà a livello nazionale è molto importante, più di altre volte. Il primo voto da quando c'è il governo Draghi,
sì.
E quindi insomma ci sono tanti significati che si andranno a leggere in questo voto.
Sì, insomma, il voto per le comunali è sempre una cartina tornasole, in questo caso probabilmente lo è ancora di più. Prima di salutarci, ma veramente in un flash, abbiamo pochissimi secondi, mentre insomma parlando di grandi città, a Roma la partita resterà aperta per un po', se andare al ballottaggio eccetera eccetera, a Milano si riuscirà a chiudere al primo turno secondo te?
Dunque, come il silenzio elettorale impone anche che non si può parlare di sondaggi.
No, no, ma infatti noi non citiamo candidati, non citiamo il favorito, però insomma. No.
Sta zitta. Diciamo che a Milano potrebbe. Allora, diciamo così, da quello che sappiamo, dovrebbero andare a ballottaggio sicuramente Roma e Torino. Mentre invece Bologna e Napoli probabilmente no, Milano ni.
Ok, molto chiaro. Va bene, molto.
Allora, grazie mille, vabbè. Claudia Fusani, per essere stata con noi questa mattina.
Grazie a voi, è un piacere, arrivederci.
Alla prossima volta, grazie a Claudia Fusani.
Da Roberto Rendina, Giusy Legrenzi, Enrico Galletti è tutto. Arriva la famiglia giù al nord, divertitevi e a domani.
Ciao.